Bene, eccoci qua, buonasera. Ci ritroviamo dopo una lunga pausa e riprendiamo insieme questa sera il nostro ascolto della parola a partire dal Salmo 107-106. Soltanto una piccola parte di questo Salmo piuttosto corposo, soltanto i primi 9 versetti, e poi eventualmente le prossime volte continueremo, dove ritroviamo tra gli altri temi che sono sempre presenti nella preghiera, nel rivolgersi a Dio, certamente la dimensione della lode, del ringraziamento, rendete grazie al Signore perché è buono, e poi in modo particolare questo Salmo questa sera ve lo propongo perché si parla esplicitamente del riscatto, dell'essere riscattati, più volte emerge questa espressione, lo dicono quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore. Perché appunto il tema del riscatto, come sappiamo, abbiamo già accennato anche l'ultima volta, è un tema caratteristico del nostro libro. Bene, comunque intanto ci introduciamo con la preghiera, facciamo come sempre due cori, in modo così da alternare, anche da fare più attenzione forse a quello che leggiamo. Cominciamo alla mia destra, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore.
E che ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno.
Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare.
Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita.
Nell'angoscia gridarono al Signore, ed Egli li liberò dalle loro angosce.
Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città dove abitare.
Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini.
Perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ricolmato di bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, Dio si prende cura di quelli che vagano per strade sperdute, che non trovano un luogo dove abitare, gli affamati, gli assetati, un po' immagini delle nostre amiche, di Noemi e di Ruth, che si rivolgono al Signore e che attraverso Boaz trovano una strada, una via che permette loro di andare verso una soluzione delle loro necessità. E quindi l'invito a ringraziare, l'invito alla lode, il Signore interviene nella storia e interviene in un modo alle volte sorprendente, certamente inatteso, e anche noi chiediamo questa sera al Signore proprio questa grazia di vederlo presente nella nostra storia, nella nostra vita. Ecco, prima di continuare con la lettura del nostro libro di Ruth, volevo semplicemente fare una piccola risonanza a partire dall'attualità. Forse qualcuno di noi, io certamente me la sono posta anche questa domanda, no? Ma noi siamo qui che ci beiamo, si potrebbe dire, cioè troviamo del tempo da dedicare a questi ragionamenti, a queste letture, a questi approfondimenti in un mondo in fiamme, in una situazione sempre più difficile, incomprensibile da tanti punti di vista. E allora stamattina ascoltando la radio, veniva citato l'editoriale di Avvenire del giorno di oggi, del direttore Marco Girardo, di cui voglio leggervi alcune righe, perché ho trovato molto, diciamo, stimolante e anche confortante queste considerazioni che lui fa. Ovviamente non leggo tutto, è troppo lungo, ma insomma qualche riga così per introdurre la nostra riflessione stasera. A un certo punto, mentre appunto dopo aver iniziato già il suo ragionamento, dice: oggi a comandare è il discorso della guerra, l'infosfera ne è satura, la violenza si deposita nelle coscienze come un fatto inevitabile. E quando l'inevitabile entra nel linguaggio, comincia già a governare. Perché la guerra, prima ancora che nei luoghi, si accende nei linguaggi, produce immagini, condiziona i percorsi mentali, si manifesta nella semplificazione che riduce tutto a schieramento e nella paura che diventa identità. La guerra entra dentro di noi quando smettiamo di credere che esistano delle alternative, quelle alternative che Papa Leone non si stanca di indicare. Beati i costruttori di pace. Semplice, inequivocabile, forse per questo così disturbante per chi crede nel primato della forza. Beati i costruttori di pace. Qui si apre una prospettiva che talvolta fatichiamo a intravedere, ma che hanno ben presente i contemplativi di ogni epoca e longitudine. La pace non è solo una questione esterna, non riguarda soltanto gli equilibri fra gli stati o i potentati. La pace ha anzitutto un lato interno. E Prevost insiste, sin dall'inizio del suo pontificato, su questo passaggio: non ci sarà un disarmo reale senza un disarmo interiore. Percorrere questo lato interno significa anzitutto non lasciarsi colonizzare dall'odio. Non è debolezza, è una forma più esigente di forza, che si sviluppa e amplifica poi passando dalla dimensione personale a quella collettiva, allorché trova una cassa di risonanza comunitaria come le case della pace, su cui insiste appunto Papa Leone. Sono luoghi dove allenare attraverso la preghiera uno sguardo non reattivo, un linguaggio non violento, una capacità di non restituire immediatamente il colpo. È un esercizio quotidiano, una pratica che non cambia da sola la storia, ma definisce sicuramente il modo in cui la attraversiamo. E richiede anche il coraggio di apparire fuori tempo, se il tempo è tornato quello del ferro e del fuoco. La pace non è debolezza, tutt'altro, è una forma esigente di forza interiore. E a qualcuno questa forza mite e paziente comincia probabilmente a fare paura. Ecco, questa forza mite e paziente, questo luogo che Papa Leone chiama la casa della pace, no? Costruire la casa della pace. Ecco, io credo che il nostro ascolto della parola, questi nostri incontri sono un minuscolo contributo a costruire linguaggi di pace, a non lasciarci appunto colonizzare dall'odio, come dice l'articolo, no? A non permettere alle semplificazioni di prendere spazio dentro il nostro cuore e quindi poi anche dentro il nostro linguaggio. Ecco, quindi un altro motivo per continuare ad occuparci della parola di Dio e a lasciarci interrogare dalla parola di Dio. Un piccolo presidio, come c'è il presidio sanitario, presidio di pace, presidio di parola edificante, parola buona. Bene, allora avviciniamoci nuovamente al nostro testo e facciamo un po' il punto della situazione, perché è passato qualche settimana dal nostro ultimo appuntamento, quindi vediamo un po', abbiamo lasciato le nostre amiche alla fine del capitolo 2 in una situazione un po' migliorata, diciamo così, dopo un inizio molto difficile. in cui tornare a Betlemme era vista solo come il fallimento di tutto ciò che Noemi aveva sperato e sognato per sé e per la sua famiglia, adesso, grazie all'intraprendenza di Ruth e alla generosità di Boaz, si comincia a vedere qualche possibilità, è un minimo di speranza, almeno fino alla fine della mietitura. Poi bisognerà capire come andare avanti, no? Ecco, ci sono alcuni punti fermi, cioè grazie alla sua forza d'animo e alla sua fiducia, Ruth è riuscita in due dimensioni, in due cose che si sono rivelate particolarmente feconde. La prima, stimolare la generosità di Boaz. La seconda, aiutare Noemi a uscire dalla sua depressione. Allora, rivediamo un momento questi due esiti del comportamento di Ruth, no? Il suo atteggiamento umile e deciso di chi non rivendica ma sa chiedere con rispetto, insieme alla buona fama che l'accompagna, le hanno permesso di toccare il cuore di Boaz. La sua bontà e la sua determinazione risuonano nell'animo dell'uomo che a sua volta, in qualche modo, si sente stimolato ad attivare la sua forza e la sua generosità. E questo mi sembra un elemento molto bello. Boaz ammira il bene che vede fare, vede essere in Ruth, e lo ammira veramente, e questa ammirazione nei confronti di Ruth stimola anche lui a fare il bene, stimola e porta a diventare creativo. Ciò permette a Boaz di fare tutto quello che può per aiutarla. Come dicevo, molto ha contribuito a questo risultato l'esempio di Ruth, ma anche l'attitudine al bene e la disponibilità del cuore di Boaz. E qui potremmo immaginare che le motivazioni di Boaz siano molteplici. Qualcuno potrà dire, forse un po' malignamente, se invece di Ruth ci fosse stata una vecchia sdentata, Boaz non avrebbe forse assunto questi comportamenti. Evidentemente questo noi non lo possiamo sapere, non si fa la storia con i se e con i ma. Tuttavia, anche ammettendo che Boaz sia stato attratto dalla giovinezza e dalla bellezza di Ruth, egli mette questa sua attrazione a servizio del bene che può farle e non per cercare di sedurre la giovane moabita. Nel suo cuore, se c'è l'attrazione, c'è anche l'ammirazione sincera e la compassione vera verso chi ha realmente bisogno. Non pretendiamo che Boaz, ma forse neanche, non solo Boaz, abbia delle motivazioni purissime, no? Le motivazioni possono essere molteplici, un fascio di motivazioni, ma l'importante è che prevalgano quelle costruttive e positive per i più, non solo per alcuni, non solo per Boaz. Vediamo che cosa avviene nei confronti di Noemi, cosa è avvenuto nei confronti di Noemi. Quando Ruth le aveva chiesto il permesso di andare a spigolare, forse la richiesta ci potrebbe essere sembrata un eccesso di scrupolo, vista la situazione di fame in cui le donne si trovavano, mentre si trattava di un modo delicato di coinvolgerla per iniziare a farle alzare la testa dalla sua tristezza. E l'esito di questa strategia di aiuto si manifesta solo progressivamente. Il primo passo, alla fine del capitolo 2, quando Noemi, ormai risvegliata dalla sua depressione, si è rivolta a Dio benedicendolo e ricordando il suo benvolere verso i vivi e verso i morti. Il secondo passo è iniziare a pensare che ci possa essere un futuro anche per loro. Il coraggio e la determinazione della nuora risvegliano in lei il ricordo che c'è qualcuno che si può prendere cura di loro. Prima sembrava che Noemi, a causa della sua negatività, dicesse ormai non c'è più nulla da fare. Dio si è dichiarato contro di me. Che cosa posso fare? Vedete che non c'è via di uscita. Non chiamatemi più Noemi, chiamatemi Mara, Amara, no? Come ricordiamo. Ecco, Ruth con il fare il passo di bene possibile ha fatto cadere, potremmo dire, le squame dagli occhi di Noemi, che ora vede, si ricorda, le torna nel cuore che c'è qualcuno che può fare qualcosa, c'è uno che è nostro parente stretto e che costui può esercitare su di noi il diritto di riscatto. E abbiamo visto che da qui Noemi aveva suggerito a Ruth di tenere un certo comportamento durante la mietitura per trarre il massimo profitto dalla situazione favorevole. E il verso 23, appunto, che chiude il capitolo 2, ci faceva ricordare che i tre protagonisti si sono come avvicinati, no? Ruth, che rimane con le serve di Boaz a spigolare fino alla fine della mietitura dell'orzo, del frumento, e che abitava con la suocera. Quindi c'è Ruth, c'è Boaz e c'è Noemi. Ma vedremo che, appunto, vedremo subito che gli effetti positivi di questo nuovo movimento, di questa nuova intraprendenza di Noemi, non sono ancora finiti. E allora ci introduciamo al capitolo 3 e leggiamo soltanto alcuni versetti, leggiamo fino al versetto 7, dal versetto 1 al versetto 7.
Un giorno Noemi, sua suocera, le disse: figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora tu sei stata con le serve di Boaz. Egli è nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia, ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui ciò che dovrai fare. Ruth le rispose: farò quanto mi dici. Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, bevve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne piano piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò.
Ecco, alla fine del capitolo 2 sembrava che l'informazione riguardante il Goel fosse passata un po' in secondo piano, no? Prima Noemi, appunto, aveva detto costui ha il diritto di riscatto, poi la cosa sembrava quasi dimenticata, non ne riparlano più. Ma poi Noemi se ne esce adesso, appunto, all'inizio del capitolo 3, con una possibile proposta di Ruth. Ecco, potremmo immaginare che durante questo tempo della mietitura, che non è un tempo breve, qualche settimana, Noemi abbia pensato e ripensato a possibili soluzioni per sé e per la nuora, che solo ora rivela a Ruth. Al centro di questo capitolo 3, come vedremo la prossima volta, c'è il dialogo tra Ruth e Boaz, un dialogo molto diverso da quelli precedenti del capitolo 2 e che ha come tema di fondo proprio questa questione, la questione del riscatto. Quindi in realtà questo tema è al centro di questo capitolo. Vi ricordate che nei capitoli precedenti c'erano altri argomenti centrali. Nel capitolo 1 la parola più frequente che abbiamo incontrato era ritornare, 12 volte, quindi il tema era il tema del ritorno, evidentemente. Nel secondo capitolo il tema di fondo era spigolare, anche qui 12 volte nel capitolo 2, questa dimensione, questo tema dello spigolare. Qui appunto nel capitolo 3 sarà, vedremo, riscattare, che nel dialogo tra i due, tra Ruth e Boaz, a partire dal versetto 9, ricorre ben 7 volte. Anche se nella nostra traduzione in un paio di casi si sceglie una traduzione leggermente diversa, ma questo lo vedremo, no? L'obiettivo quindi di questo capitolo è quello di mostrarci come la strategia di Noemi e di Ruth sia spingere Boaz a fare ciò che deve, esercitare il diritto di riscatto. Diritto di riscatto che, detto così, è un po' improprio, perché è una lettura estensiva della legge mosaica. È interessante notare che qui siamo di fronte a una strategia molto acuta e astuta di donne che, benché in posizione di miseria e di emarginazione, riescono a trovare il modo di utilizzare a loro vantaggio leggi e convenzioni. Si dice, no, il bisogno aguzza l'ingegno, e potremmo dire che il risvegliato bisogno di Noemi, grazie all'intraprendenza di Ruth, aguzza il suo ingegno. Dobbiamo però dire anche una parola su questo tema della legge del riscatto, perché forse l'ultima volta l'ho accennato, ma in maniera un po' affrettata, quindi dobbiamo un po' chiarire questo punto, che è un punto un po' tecnico, però ci serve per comprendere meglio il testo, no? In Deuteronomio 25, quindi il libro del Deuteronomio capitolo 25, si parla esplicitamente di una norma che viene chiamata la norma del cognato o del levirato. È un levirato, viene dal latino levir, che vuol dire cognato, semplicemente di leggere il cognato. Quindi, questa legge dice così: che se un uomo muore senza figli, il fratello di sangue di quest'uomo può prendere in sposa la vedova per dare una discendenza al morto, quindi il cognato della vedova, evidentemente. Si tratta di un'indicazione volta a prolungare la discendenza dentro la famiglia, assicurare una discendenza, perché assicurare una discendenza vuol dire assicurare un futuro, assicurare una possibilità che anche i vecchi della casa possano essere confortati, eccetera, no? Nella regola si parla esplicitamente del cognato della vedova, quindi un parente molto stretto. Si tratta di una legge che è presente nella tradizione biblica, ma anche al di fuori, è diffusa nel mondo antico anche presso altre popolazioni. Adesso noi su questo non ci dilunghiamo. È interessante notare, anche per il nostro racconto, che qualora il cognato non volesse prendere in moglie la cognata, ella aveva il diritto di togliergli il sandalo e sputargli in faccia davanti a tutti, davanti all'assemblea, e dirgli così: così si fa a colui che non vuole ricostruire la famiglia del fratello. Deuteronomio 25, 9. E questa è una, la legge del cognato. Accanto a questa, un'altra regola che riguarda invece il possesso della terra, ed è inserita all'interno della legislazione di Israele sul Giubileo. Sapete, no, che il tema del Giubileo ha a che fare con questi 50 anni che ognuno deve rientrare in possesso della propria terra, eccetera, eccetera. All'interno di questa legislazione, in Levitico 25, si afferma appunto che quando un tuo fratello, così si dice, un tuo fratello cade in miseria ed è costretto a svendere la sua proprietà, tu, suo fratello, quindi appunto l'altro parente, che non è necessariamente il cognato questa volta, è uno della cerchia, un fratello in senso anche ampio della parola, riscatterà la terra perché possa tornare in possesso dell'uomo impoverito. Quindi si trattava qui della proprietà da riscattare, quindi non della discendenza da assicurare al fratello di sangue. Quindi sono due leggi diverse, indipendenti l'una dall'altra, la legge del cognato e la legge del riscatto. la legge del Goel. Non solo non riguardano gli stessi aspetti, ma neanche gli stessi tipi di legami parentali, perché nel primo caso si tratta di un rapporto molto stretto, nel secondo caso sarebbe un rapporto più ampio, no? Che riguarda gli appartenenti al clan e alla tribù. Il termine Goel, appunto riscattatore, si applica in modo particolare alla seconda norma, non quindi alla norma alla legge del cognato. Ecco, queste due leggi, queste due diciamo discipline giuridiche, quella del cognato e quella del riscatto, nel nostro libro vengono unite in una sola, attraverso la soluzione proposta da Boz, dove il Goel non si limita a riscattare la terra, ma si impegna anche a dare un figlio al defunto, così che possa essere perpetuato il suo nome, ma questo poi lo vedremo appunto nel prossimo capitolo. Ma intanto abbiamo chiarito un po' questa tematica, che poi vedremo, è anche un modo con cui, ma questo lo vedremo andando avanti, con cui il libro di Ruth cerca di rispondere alla questione della purezza della fede di Israele, ma appunto su questo adesso noi non ci fermiamo. Ecco, fatto questo chiarimento, riprendiamo e approfondiamo la lettura dei singoli versetti. Leggiamo il versetto 1-2.
Un giorno Noemi, sua suocera, le disse: figlia mia, non devo forse cercarti una sistemazione perché tu sia felice? Ora, tu sei stata con le serve di Boz, egli è nostro parente e proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia.
Ecco, vediamo qui Noemi che ha del tutto recuperato la sua capacità di interagire con la realtà, prendendosi cura di quella Ruth che a sua volta si era presa cura di lei. E anche questo è un elemento molto bello, no? Si crea, come dicevamo, questo circolo virtuoso che abbiamo visto anche da parte di Boz nei confronti di Ruth. Il testo ci fa come entrare nei pensieri di questa donna, come ragionando tra sé si pone delle domande. La prima domanda è sulla sua responsabilità nei confronti di Ruth, a cui vuole assicurare un futuro. La seconda riguarda Boz, anche se la nostra traduzione non la mette sotto forma di domanda, il testo originale pone qui un'altra domanda: non è forse vero che Boz è il nostro parente stretto? È il nostro parente, quindi non sul ruolo di Boz, che dovrebbe essere un ruolo da giocare, ma che finora, nonostante siano passati diversi giorni, non si decide a prendere posizione. Insomma, quindi c'è qualcosa che non va proprio completamente in quella direzione, no? Visto che lui non si espone, bisognerà trovare un'altra soluzione, bisognerà dare una spinterella alla provvidenza, diciamo, in un certo senso, che non si manifesta completamente, no? Interessante notare, forse da un punto di vista più letterale, che il termine che noi abbiamo tradotto con sistemazione letteralmente suona appoggio. Non dovrò forse cercarti un appoggio, e appoggio in ebraico si dice manoha, che è il nome del padre di Sansone a sua volta, quindi il padre di Sansone si chiama appoggio. Vabbè, capita queste cose, ognuno sa il suo nome. Ma se noi vediamo la vicenda di Sansone, ci accorgiamo che forse non è un caso che il nostro autore scelga proprio questo termine qui. Perché? Perché la situazione di Sansone, quindi il libro dei Giudici capitolo 13, che adesso evidentemente noi non leggiamo, ma se volete potete andare a vedere, non è una situazione molto diversa da quella che stanno vivendo Noemi e Ruth. Il popolo è oppresso, il popolo è povero, è in difficoltà, e come sapete i Filistei, diciamo così, lo hanno praticamente soggiogato, no? Quindi sarà proprio la nascita di questo nuovo giudice, di questo nuovo leader, di questa nuova figura, diciamo così, carismatica, ma anche appunto capace di portare il popolo alla riscossa. E questo avverrà attraverso Manoha, che è un uomo vecchio, e sua moglie, che è una donna sterile. Quindi appunto c'è tutto il tema della provvidenza di Dio, il vero appoggio per il popolo del Signore è appunto Dio stesso, no? Così nel nostro libro sarà il vecchio Boaz, no? Che appunto non è un giovane come lui stesso dice, ad essere l'appoggio per il futuro del suo popolo, no? Attraverso appunto la discendenza davidica. E qui noi vediamo che mentre Ruth non si sentiva degna neanche di rivendicare per sé il diritto di spigolare, ricordate, no? Nel capitolo 2, anche se questo diritto era sancito dalla legislazione di Israele, sempre nel libro del Levitico, e aveva preferito tenere il profilo basso, affidandosi in tutto alla provvidenza. Ricordate che aveva detto anche a Noemi che lei cercava qualcuno presso il quale troverò grazia, no? Quindi non rivendicando alcun diritto. Ebbene, qui noi vediamo che Noemi, al contrario, si attiva proprio per far rispettare un diritto, spingendo Boaz a onorare il suo vincolo di parentela. La prospettiva di Noemi è un po' diversa da quella di Ruth, no? Questo attivarsi di Noemi mette in campo una strategia che non è però, appunto, da quello che abbiamo detto si capisce bene, non è tanto una strategia di seduzione, quanto piuttosto corrispondere a un sentimento di giustizia. Come si fa a risvegliare in Boaz il suo, diciamo così, il suo corrispondere al fatto che lui è colui che può fare qualcosa per loro, no? Secondo questo senso di giustizia. Boaz, fai la giustizia nei confronti di queste donne, no? E in questo senso della giustizia si potrebbe fare riferimento ad un altro bellissimo episodio di tenore molto simile che ritroviamo nel libro della Genesi al capitolo 38, il famoso episodio di Tamar nei confronti di Giuda. Ecco, sull'episodio adesso noi non torniamo, il fatto sta che si crea una situazione abbastanza complicata, che però si risolve in questo modo, con le parole eloquenti di Giuda, che dice: lei, cioè facendo riferimento a Tamar, lei è più giusta di me. Quindi Tamar, con tutta la sua strategia di fingersi una prostituta, eccetera, eccetera, ha, diciamo così, messo in moto una dinamica di giustizia che alla fine lo stesso Giuda deve riconoscere. Tramite il sotterfugio di Tamar viene realizzata la giustizia, e così tramite la strategia di Noemi potrà essere realizzata la giustizia. E notiamo ancora che Noemi non dice mio parente, ma nostro parente, cioè anche di Ruth. Quindi per quanto la giovane si senta indegna e si definisca sempre come straniera, ormai è entrata a far parte a pieno titolo della famiglia, ed è attraverso di lei che appunto entrerà anche il futuro e la prosperità nella casa di Noemi. E ancora l'ultima osservazione su questi versetti. Proprio questa sera deve ventilare l'orzo sull'aia. È il momento propizio, il momento da non farsi sfuggire. È una sottolineatura significativa. Noemi, per quanto isolata in casa, sa bene come funzionano certe cose e quando si svolgono i momenti salienti del lavoro dei campi. È la fine della mietitura, ma ora c'è da fare la ventilazione dell'orzo sull'aia. E sappiamo che questa operazione di ventilare l'orzo creava un gran polverone di pagliuzze, di polvere, di pula, eccetera, e quindi si preferiva farla di notte, questa operazione, per non soffocare e anche per il gran caldo che fa da quelle parti, no? E quindi ecco che quella è la notte propizia, ma, e in questa notte è anche la notte in cui, come adesso vedremo, si gioisce e si condivide per il lavoro svolto e per l'abbondanza del raccolto. Ecco, quale momento migliore, no? Quale occasione più propizia di questa, per cui appunto Noemi finalmente si decide a rivelare il suo piano. E allora vediamo il versetto 3.
Lavati, profumati, mettiti il mantello e scendi all'aia. Ma non ti far riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere.
È arrivato il tempo di agire, non c'è più da aspettare. No, Noemi invita la nuora a compiere una sorta di liturgia, potremmo dire così, un rito propiziatorio nei confronti di Boaz. Lavati, profumati, mettiti il mantello e poi scendi nell'aia. Queste azioni sono azioni che ritroviamo anche in altri testi biblici, e sono azioni che riguardano passaggi importanti, momenti importanti nelle diverse vicende. Per esempio, sono le stesse azioni che compie Giuditta prima di, come preparazione, prima di intraprendere la sua battaglia decisiva contro Oloferne, quindi nel libro di Giuditta, capitolo 8, in modo particolare 8-9. Ecco, evidentemente qui non si tratta di tagliare la testa a nessuno, ci mancherebbe, ma di affermare con decisione il proprio diritto ad avere giustizia, ad avere un futuro. Appare con molta forza la determinazione, no? Un po' come appunto si può vedere nel libro di Giuditta la sua determinazione a compiere l'opera di salvezza nei confronti del popolo. Queste azioni, ancora, lavarsi, profumarsi, rivestirsi, le troviamo anche compiute da Dio verso il suo popolo. Non so se avete presente quella bellissima pagina di Ezechiele, Ezechiele 16, in cui si parla dell'amore di Dio per questa giovinetta che viene trovata nel deserto, abbandonata, e che appunto lui raccoglie, lava, profuma, riveste, eccetera, no? E quindi la prende con sé e la prende come sua sposa. Evidentemente è una bellissima metafora del tema dell'amore di Dio per il suo popolo, no? Ecco, Noemi profetizza un futuro per Ruth, amata come Dio ama il suo popolo, ricoprendolo di attenzioni, no? Quindi questi riferimenti a questi comportamenti hanno appunto un senso quasi, quasi sacro, quasi liturgico, come dicevamo. E poi Ruth è invitata a scendere nell'aia. Questo termine, questo luogo, torna più volte nel nostro libretto, l'abbiamo già trovato, ed è spesso presente nei racconti biblici. L'aia è un luogo teologico, non è solo un luogo occasionale, no? Come un po' come il pozzo, sono luoghi particolarmente densi di significato. È il luogo dell'incontro, è il luogo dell'incontro con Dio. Vi ricordate Gedeone, per esempio, no? Tutta la vicenda di Gedeone è intorno all'aia, e così anche altri testi che adesso non siamo qui a elencare. È una sorta di tempio feriale, potremmo chiamarlo così, no? Un tempio non formale, più intimo, no? Ma non per questo meno significativo. è il luogo del lavoro e della fatica, appunto, dove viene ventilato l'orzo e dove appunto si raccolgono i lavoratori dopo la mietitura, eccetera. È il luogo del lavoro e della fatica che diventa il luogo dell'incontro, anche il luogo dell'amore, come vedremo. Ecco, Noemi e Ruth non hanno un grande potere, né certamente capacità di persuasione coercitiva. Bisogna quindi trovare uno strumento utile per portare a compimento quello che Boaz stenta a fare, ed esse utilizzano gli strumenti che hanno: astuzia, fascino e, come vedremo, appello alla coscienza. Boaz, che si è mostrato così accogliente e benevolo, si lascerà toccare dalla richiesta delicata di Ruth. Sanno che alla fine della mietitura e dopo un buon pasto il cuore di Boaz sarà ben disposto, quindi questo è veramente il momento favorevole. E allora vediamo la reazione, cioè gli ultimi indicazioni di Noemi e la reazione di Ruth, versetti 4-5.
Quando si sarà coricato, e tu dovrai sapere dove si è coricato, va, scoprigli i piedi e sdraiati lì. Ti dirà lui ciò che dovrai fare. Ruth le rispose: farò quanto mi dici.
Ecco, Noemi si mostra fine conoscitrice degli uomini, delle loro caratteristiche e delle loro debolezze. Tuttavia, appunto, come dicevamo, il suo obiettivo non è costringere con la seduzione, ma suscitare un moto di giustizia in chi si è già mostrato compassionevole e pieno di comprensione. Le indicazioni sono molto precise. Bisogna che pur nel buio della notte Ruth veda bene dove Boaz si sistema a riposare, per avvicinarsi a lui e non a qualcun altro. Il messaggio deve arrivare al destinatario e non essere intercettato da altri. Ecco, qui qualche commentatore ha osservato che c'è una possibilità di traduzione un po' diversa di questi verbi, cioè quello che noi abbiamo tradotto con scopri i piedi e sdraiati lì si potrebbe tradurre anche alla prima persona singolare, cioè gli scoprirò i piedi e mi sdraierò lì, diciamo così, no? Ecco, evidentemente questo ha generato molte interpretazioni, io ve ne propongo una sola, quella che mi sembra più pertinente o comunque più adatta al nostro ragionamento. È come se Noemi dicesse che anche lei verrà all'aia, anche lei sarà presente e giacerà con Ruth accanto a Boaz. È un po' come quando forse noi diciamo facciamo questa cosa, in realtà la sta facendo un altro, non la facciamo insieme, però è una sorta di esortazione in un certo senso, no? Forse perché sono azioni che richiedono un particolare incoraggiamento, ci vuole forza d'animo, cuore, e quindi Noemi dice alla nuora: io sarò con te, sarò accanto a te, no? Quindi questo potrebbe essere un motivo di questa possibile altra traduzione, oppure, come qualcuno dice, un errore di stampa, diciamo così, perché si tratta soltanto di un piccolo iota e quindi insomma è una facile eventuale malinterpretazione del copista. Comunque sì, è molto bella questa idea, no? Che Noemi si senta direttamente coinvolta in questa vicenda e si senta di voler sostenere la nuora in questo passaggio certamente delicato. Che cosa significa scoprire i piedi e sdraiarsi accanto ai piedi dell'uomo, di Boaz in modo particolare, no? Evidentemente ci potrebbero essere delle possibili allusioni sessuali, che però non sembrano essere del tutto calzanti con la situazione che stiamo vedendo, no? Mentre questo riferimento al piede scoperto, ci rimanda appunto a quello che dicevamo poco fa, cioè alla legge del cognato, no? Cioè, vi ricordate che dicevamo che la donna che non viene accolta dal cognato può togliere il sandalo e addirittura appunto sputare in faccia al cognato e dire: tu non vuoi dare seguito alla famiglia di tuo fratello, no? Quindi è come se in qualche modo attraverso questo gesto Noemi invita Ruth a fare una manovra che ricordi a Boaz il suo dovere morale di non lasciare senza discendenza una vedova della sua famiglia. Quindi attraverso questo gesto, come se appunto l'invito a è un invito, diciamo così, non esplicito ma abbastanza deciso, abbastanza determinato ad andare in questa direzione. Anche perché Boaz non è il cognato di Noemi, quindi diciamo in senso proprio, in senso stretto, la legge non si applicherebbe, no? Però è un suo parente, appunto, e appunto come lei aveva già detto nel capitolo 2, è uno che ha il diritto di riscatto, cioè fa parte di quel gruppo un po' più ampio di parenti che però possono esercitare un diritto di salvaguardia, se non altro nei confronti della terra. Noemi in maniera indiretta però qui propone di unire al riscatto della terra anche appunto la possibilità appunto di trovare anche una discendenza, no? E quindi ecco questa cosa che propone a Ruth di scoprire i piedi di Boaz. Noemi è sicura che questa operazione susciterà una buona reazione da parte di Boaz. Servirà a fargli ricordare che lui può intervenire, anzi che in qualche modo tutto il bene che lui ha fatto fino a questo momento trova in questo dovere morale nei confronti delle donne il suo compimento, il suo fiorire. Noemi ha capito che Boaz è una brava persona. L'ha capito per come ha accolto Ruth, per come l'ha trattata, per come si è la difesa, si è presa cura di lei durante la mietitura, e quindi non dubita che in qualche modo la risposta potrà avere successo. Il versetto 5 ci riporta, brevemente, un versetto cortissimo, ci riporta soltanto la risposta di Ruth a Noemi: farò quanto mi dici. Ed è una risposta di piena disponibilità e ricalca la solenne professione di fede del popolo di Israele al Sinai, quando scandisce davanti a Dio: tutto ciò che Dio ha detto lo faremo, farò quanto dici, no? Quindi una sorta di riferimento appunto indiretto al libro dell'Esodo versetto 8, dove appunto il popolo si impegna a essere fedele alla legge. Poi ci riuscirà, non ci riuscirà, vabbè, però salviamo la buona intenzione. Ecco, ci avviamo verso la fine, versetti 6-7.
Scese all'aia e fece quanto la suocera le aveva ordinato. Boaz mangiò, bevve e con il cuore allegro andò a dormire accanto al mucchio d'orzo. Allora essa venne piano piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò.
Ecco, Ruth scese all'aia, così ci dice il nostro testo. Questo scese è la stessa forma verbale che ritroviamo in altri episodi biblici che ci sono molto cari. Per esempio Rebecca che scende alla fonte, oppure nel libro della Genesi, oppure all'inizio dell'Esodo la figlia del faraone che scende al Nilo per il bagno. E ancora nel secondo libro di Samuele Abigail che scende dall'asino incontro a Davide. Innanzitutto sono tutte donne che fanno questa, questa discesa, ed è interessante questo fatto, molto interessante. E sono tutte discese, diciamo, cariche di conseguenze molto significative per il seguito della storia, per la storia della salvezza in generale. Quindi questa piccola azione di Ruth si iscrive all'interno di questa vicenda più ampia, no? È proprio grazie alla, a quello che Ruth fa che appunto poi verrà fuori tutto il seguito della vicenda, no? Ruth con cura compie ciò che Noemi le ha ordinato. È molto bella questa scena, no? La potremmo, ci potremmo soffermare a guardare Ruth che scende all'aia con questo atteggiamento di disponibilità e di attenzione. Ecco, poi il nostro testo si sposta su Boaz, che gode del cibo e del bere, soddisfatto per il buon raccolto. E ci sembra un uomo contento, un uomo con un cuore che trabocca di gioia, come la sua aia trabocca per il raccolto, un'immagine di soddisfazione. E quindi anche di benevolenza, di buona disposizione, probabilmente, da parte sua. Il luogo scelto per dormire, per riposare, non è casuale, si dice presso il mucchio dell'orzo, cioè praticamente sarebbe dove c'è l'orzo che è stato ventilato, no? Quindi la parte più preziosa della, del raccolto, dove appunto Boaz si può avvicinare per riposare, mentre gli altri non possono avvicinarsi. È un posto riservato dove c'è qualcosa di prezioso, il raccolto appunto, e dove i servi non si sarebbero avvicinati, quindi è un posto anche un po' appartato. Ed ecco che allora Ruth si accosta. Il nostro testo ci dice che essa venne pian piano, gli scoprì i piedi e si sdraiò. Ecco, questo pian piano letteralmente sarebbe di nascosto, senza farsene accorgere, piuttosto che pian piano, cioè pian piano nel senso senza farsene accorgere, cioè, appunto corrisponde, no? Però piuttosto questo, questo senso di nascosto, che mi sembra una cosa molto bella, perché la strategia di Ruth si realizza con cura, perché sta avvenendo qualcosa di intimo, di personale, le cui conseguenze saranno a vantaggio di tutti e non solo di queste due povere donne. È molto bello questa espressione di nascosto, perché spesso Dio agisce di nascosto, ma non perché vuole restare nascosto, anzi, al contrario. Agire di nascosto significa agire dentro, agire nell'intimo. Pensate solo all'annunciazione, per dire, no, ma appunto veramente non mancherebbero gli esempi che potremmo fare, no? Ma questo che avviene nel segreto, appunto, diventa un dono che non è solo per chi lo riceve in quel momento, anzi, al contrario, no? Cioè sempre nel cammino di accoglienza di una vocazione, di una missione, di un impegno, un momento segreto, un momento silenzioso, intimo, no? Che appunto, diciamo, che ci viene fatto presente, ci viene manifestato quando poi questa esperienza si trasforma appunto nella realizzazione di questa vocazione, nell'espressione di questa missione, no? In cui questo intimo si manifesta in un comportamento attivo, in decisioni prese, in un modo di procedere, no? E mi sembra molto bello questo fatto, perché appunto è esattamente quello che succederà anche qui. Questo di nascosto, questa intimità, si trasformerà poi nel seguito del racconto, in particolare nel capitolo successivo, nella realizzazione del desiderio del disegno di Dio e quindi nella nascita appunto di un figlio da cui poi, come sappiamo, verrà anche il re Davide. Ecco, questo un po' alcune considerazioni per noi oggi, qualche pista per la nostra riflessione personale, per chi vuole tornare o comunque sono aspetti che si possono considerare, così come evidentemente tanti altri. Il primo è questo fatto della, che dicevamo, di Boz, che ammira il bene con vero affetto, e quindi ammirare il bene stimola a fare il bene e porta ad essere creativi. Il buon esempio. Quanto è bello quando possiamo nutrirci di un buon esempio. Quanto ne abbiamo bisogno anche, no? Di guardare a qualche buon esempio, perché se noi guardiamo a qualche buon esempio, questo diventa uno stimolo per noi, come Ruth diventa uno stimolo per Boz, che si attiva e diventa creativo. È molto bella questa cosa. La seconda pista potrebbe essere quella delle motivazioni. Ecco, alle volte ci accorgiamo che le nostre motivazioni sono spurie o comunque sono miste. Sono molto miste, che facciamo una cosa non per puro amore di Dio. Non è un problema, è un po' difficile che le nostre motivazioni possano essere del tutto bonificate da una certa complessità, diciamo così, no? La cosa importante, mi pare, come criterio, appunto, come dicevo, è che queste motivazioni abbiano un esito buono, non soltanto per me che le metto in atto, ma anche per altri. Anzi, più sono l'esito più è ampio, più vuol dire che, per quanto complesse e quindi non del tutto pure, queste motivazioni sono validissime. Quindi non cerchiamo la purezza dell'intenzione, cerchiamo piuttosto la qualità dell'azione come esito più ampio possibile, no? Il contrario, un altro aspetto di quello che dicevamo prima dell'intimità. E poi ancora questo tema delle strategie. La strategia di Noemi, la strategia di Ruth, la strategia di Tamar, queste strategie di chi ha pochi mezzi a disposizione, di chi non può fare molto, che non ha tante possibilità, ma che si deve ingegnare con quel poco che c'ha, appunto non con l'obiettivo della seduzione, ma per avviare processi di giustizia. E questo ci mette di fronte anche ai piccoli, no? Ai poveri, ai bisognosi, alle loro sacrosante rivendicazioni, che troppo spesso sono disattese, no? Perché sembra che non abbiano i mezzi per far valere i loro diritti, no? Quindi vediamo queste donne che si devono dar da fare, si devono arrabattare, potremmo dire, per poter sentire, trovare rispetto per le loro esigenze, le loro giuste esigenze. Bene, ecco, questo è quanto. Sono pochi versetti, quindi li possiamo rileggere se vogliamo, e poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
Rileggo.
pochi versetti, ma veramente pieni di anche simbologie, di veramente molto molto denso. Quello che mi viene da sottolineare sono due cose. La prima, quella che dicevi della possibilità di fare sempre il bene, dal bene scaturisce il bene. Quante volte uno dice non abbiamo mezzi, non abbiamo niente, però ci aiuta a capire che trovare la possibilità, o c'è sempre una possibilità di fare il bene. Non è vero che non ce l'abbiamo, anche quando ci sembra di non avere nulla, come in fondo queste due donne. Questa è la prima cosa che mi porto a casa, perché tante volte ci si nasconde dietro a questa frase, no? Non possiamo farci niente, non abbiamo niente, non abbiamo mezzi. In realtà li abbiamo sempre. Quindi questa è la prima. La seconda è questa delicatezza. Io ci ho letto tanta delicatezza in questi movimenti di Ruth nei confronti di Boaz, no? Questo avvicinarsi in silenzio, una delicatezza emozionale c'è dentro, veramente molto bella. Quindi come possiamo imparare da loro a avvicinare le persone per creare anche le situazioni o per migliorare le situazioni, ma con questa delicatezza, in modo che l'altro non si senta né troppo preda né poi costretto a ringraziare della tua delicatezza. Ecco, questa è una cosa molto bella, per non parlare poi dei piedi, perché ha tutta una simbologia quella del piede, che cioè lei si mette ai piedi, no? Quindi tutta questa dire di non violenza, ok, nei confronti dell'altro, perché ce ne sono migliaia di violenze, ma questa delicatezza di dire quasi come una serva sta ai piedi, no? Ecco, quindi questa delicatezza è bellissima secondo me.
Se non c'è nessun altro, possiamo concludere insieme, affidandoci appunto alla parola della fraternità, alla parola che ci fa fratelli nel Signore, e questa parola non violenta, la parola di Dio che ci accompagna, che ci sostiene appunto in questo tempo, possa davvero trovare risonanza nel nostro cuore, e quindi anche diventare la nostra parola, il nostro stile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie, ci troviamo la settimana prossima. Sì, andiamo avanti.